totale, piena. Gli evangelisti, e Luca lo fa, lo dicono in questi termini, l'abbiamo sentito, attraverso il ricordo di come il velo del Tempio in quel momento sia squarciato, nell'istante in cui Gesù muore sulla croce. Che cosa vuol dire? Ogni tipo di distanza, di separazione, il velo del Tempio era questo, no? Tra Dio e l'umanità, viene superata. La lettera agli Ebrei lo dice in un altro modo. Noi abbiamo un sommo sacerdote che ha attraversato i cieli e ha condiviso tutta la nostra umanità, dando se stesso. Non come i sacerdoti al Tempio che più volte offrono qualcosa a Dio. Per sempre Gesù è entrato nel santuario, è diventato lui il mediatore definitivo tra Dio e l'umanità, e chiunque, dando se stesso, non per distanza sacrale, ma per totale solidarietà con la nostra umanità. E ricordate, il quarto evangelista aveva fatto bene il suo compito, aveva scritto una bella introduzione. Certo, adesso la capiamo finalmente bene. Cosa vuol dire quel presso Dio? Lo vediamo sulla croce. La massima prossimità con Dio del Figlio coincide totalmente, pienamente, con la sua totale prossimità verso di noi. Diede se stesso. E quando dai te stesso, il tuo corpo, non c'è più niente da dare, perché hai dato tutto. Non c'è più bisogno del velo del Tempio, perché ora il Tempio stesso è Gesù, e tramite Lui noi abbiamo la possibilità di una inaudita intimità con Dio per sempre. Soffermiamoci un istante su queste parole fondamentali di Gesù sulla croce, secondo Luca. Certo, Padre, affido a te il mio spirito, mi affido a te. Marco sarà molto più drammatico. Padre, perché? Perché mi hai abbandonato? Tuttavia Luca dice, nelle tue mani affido il mio spirito. Anche nel momento in cui tutto sembra finire, Gesù continua a fidarsi del Padre e, secondo il racconto di Luca, continuando a offrire vita e perdono, in questo caso rivolgendosi al ladrone accanto a lui, oggi stesso, adesso, per il fatto che stiamo parlando così, potremmo dire. Per il fatto che sta avvenendo questo dialogo tra noi, oggi ti dico, sarai con me. Qui sentiamo tutta la potenza di una vita donata che è più forte della morte e fa vivere. È già vita risolta in quell'istante, non dopo, in quell'istante, adesso, oggi ti dico, sarai con me. Parole che vanno oltre le parole stesse di questo ladrone, la cui logica è ancora totalmente umana, ovviamente di una giustizia umana. Si rivolge all'altro e dice, noi giustamente meritiamo queste colpe per quello che abbiamo fatto, lui non ha fatto nulla di male. In realtà le parole di Gesù vanno ben oltre, perché manifestano che Dio non pensa così, continua ad essere il Dio di sempre, che continua cioè a chiamarci amici. Giuda, come ha fatto con questo ladrone. Questa è la giustizia di Dio. Non è che c'è l'amore e poi la giustizia. L'amore è il modo con cui Dio pensa la giustizia, cioè i giusti rapporti tra di noi. E lo fa fino in fondo, non è che nella morte cambia faccia. Continua ad essere il Gesù di sempre, che dice e dirà a noi, e continuerà a dire anche in quel momento, adesso sarai con me. Adesso sarai con me. Ecco perché noi nel credo possiamo scioglierci nella professione di fede che dovremmo sempre cantare, non solo proclamare, ogni domenica dicendo credo alla risurrezione dei corpi, la comunione dei santi, la vita del mondo che verrà. La vita è perché è ancora vita. La nuova nascita in cui tutto di noi verrà raccolto e compiuto, tutto, i legami che abbiamo vissuto, le relazioni che abbiamo intrecciato, i gesti d'amore che abbiamo donato. E in quel momento forse diremo anche quante persone ho offeso o non ho raggiunto, e in qualche modo il male che c'è nel mondo per qualche strano motivo potrà dipendere anche da me. Ebbene, in quel momento non ci verrà fatto un sgambetto, no? Ecco, hai sbagliato. Quindi ci verrà chiesto una cosa sola: di prendere atto della nostra fragilità, perché il desiderio di Dio è che tutti siano nel suo regno per sempre, come ha manifestato voltandosi verso il ladrone sulla croce. Questa è la nostra speranza. Se non abbiamo questa speranza, probabilmente non siamo cristiani. È una cosa grande che sostiene tutta la nostra vita, non una vita di impauriti, ma di amati. Non vi chiamo più servi, ma amici, e ci chiamerà così anche nel momento del compimento, del passaggio. Intanto però, noi che siamo di qui e camminiamo, e come dice sempre la lettera agli ebrei, ci sono tanti che fanno tifo per noi, vi ricordate quell'immagine sportiva, che sono già coloro che sono arrivati, e tutti i nostri cari che ci aspettano, guarda un po', per fare festa, e tifano per noi, ci sostengono in questo percorso. Bene, noi in questo percorso viviamo già anticipatamente la gioia della risurrezione, la gioia di quel oggi sarai con me. E come lo possiamo fare? Credo in un modo solo. Certo, imparando a vivere da Gesù, scoprendo giorno per giorno che quel suo modo di vivere lì è una vita risolta, è una vita piena, e lo possiamo fare credendo nella fraternità. Cioè provando ogni giorno ad aprire spazi di fraternità che anticipano quel oggi sarai con me già adesso. E quando arriveremo lì, magari ci saranno ancora tanti che non conosciamo e che non abbiamo incontrato, ma se già qui abbiamo imparato a fare un po' più di fraternità, quando saremo là ci ritroveremo anche di più e meglio, no? Ci abbiamo pensato a questo? Perché intanto abbiamo già conosciuto un po' più di persone e magari riusciamo anche a fare meglio un po' di festa. Ripeto, più impariamo già qui ad allargare spazi di fraternità e più contribuiamo ad accelerare, potremmo dire così, la risurrezione, che è il desiderio di Dio per tutti, come ce l'ha manifestato Gesù. Credo che davvero sulla croce, come ci ricorda San Paolo, scopriamo chi è il vero Adamo, l'uomo nuovo, che è Gesù. Ed è per questo che noi potremmo tornare alla Genesi a questo punto e partendo dalla croce possiamo comprendere anche la Genesi. Vi dico solo tre cose che possono servire per riflettere sulla nostra vita e magari possono servire per il nostro esercizio di conversione spirituale oggi e magari anche in vista della riconciliazione. Se vi ricordate, in Genesi all'inizio Yahweh Dio consegna a Adamo, Adamo siamo tutti noi, uomini e donne, tutti, all'umano, all'umanità, tre grandi indicazioni per poter vivere, per poter rimanere umani lungo la storia, per poter anticipare, potremmo dire, alla luce della morte e risurrezione di Gesù, la risurrezione già adesso. E innanzitutto, la prima grande regola che è una constatazione, e questa la possiamo tradurre così: nella vita non puoi avere tutto. Ci possono essere 99 frutti bellissimi, meravigliosi a tua disposizione, ma come si fa con i bambini, no? Se però tu dici solo quello là no, che cosa fa il bimbo? Va subito a prendere quello. E funziona così la Genesi, Cioè il serpente insinua che cosa? Guarda che Dio è proprio cattivo, Perché non ti fa prendere quel frutto lì? E Adamo e Eva si sono dimenticati di tutti gli altri 99 meravigliosi che sono alla loro disposizione. Noi lo possiamo tradurre così, Non puoi avere tutto. Ti mancherà sempre qualcosa, meno male. Traduciamolo ancora meglio. Datti dei limiti. Non avere paura dei limiti che hai. Perché altrimenti, se vuoi avere tutto, succede la guerra. Prima o poi ti scopri. E non sarai felice, perché ti mancherà sempre qualcosa. Pensate quando noi pensiamo anche alle relazioni così, no? Il prete che arriva in una parrocchia e pensa che quella sia la parrocchia ideale, dove potrà avere tutto, potrà fare tutto. Bastano due giorni, forse neanche uno, per capire che non è così. Anche se magari è davvero la parrocchia più bella della diocesi, più attiva, più... ma tanto tu avrai sempre da dire, ma è ovvio, E per un certo che quella cosa là non la posso avere. Appunto, meno male. Dovrai riconoscere il tuo limite per fare spazio agli altri e potrai cominciare a godere degli altri 99 frutti che invece ti sono dati. E allora potrai gioire, altrimenti ti deprimi. Prima regola, non puoi avere tutto. Non è ciò che invece dicono questi qua sotto la croce? Se lui è il figlio di Dio, deve farci vedere che lui può tutto, vero? Addirittura salvare se stesso. L'aveva già detto il tentatore, no, Gesù, nel deserto. Devi avere tutto, non limitarti, perché se no non sei Dio. Se no non ti applaudono. Gesù resiste e vi resiste fino alla fine. Non salva se stesso. Dona se stesso perché altri possano vivere. Questo è il nostro Dio. Seconda regola che ci può aiutare nella vita. Adamo è solo, viene creata la donna. Sarebbe molto importante qui fare una riflessione molto forte su questo passaggio. Non so come sia possibile che nel corso del tempo sia stato considerato questo come una sorta di gerarchia, la donna viene dopo. Robe che nella Bibbia non ci sono, perché sapete che il petto è il cuore e dunque significa essere di fronte alla pari, questo vuol dire l'apostolo, non uno prima o uno dopo. Queste sono cose che abbiamo aggiunto dopo. Quindi il rapporto uomo-donna diventa esemplare per questa cosa. Che non vuol dire che non tutti si devono sposare o che altre vocazioni non hanno senso, è ben questo. Stiamo attenti a dedurre delle cose, assolutamente. Ma l'importante è che ogni vocazione, tutto ciò che nella vita decidiamo di fare e di essere, sia nella prospettiva della relazione, non della solitudine. Sarai felice non se sei solo o sola, potendo fare tutto, vedete che torniamo lì, ma se saprai confrontarti, anche se questo sarà difficilissimo. Ma gioisci di questo perché vuol dire che sei vivo, sei viva. Torno a dire, non sei uno specchio. Adamo e Eva sono diversi, si guardano negli occhi, dovranno imparare a vivere insieme. E Gesù sulla croce non dice, io posso tutto e adesso posso rimanere solo. Si volta e desidera avere con sé ancora qualcuno. Oggi sarai con me. Terza e ultima cosa, Genesi, i due lasceranno il padre e la madre, diventeranno una sola carne. Ecco la terza regola che potremmo tradurre così, esci da quelli di casa, taglia il cordone umbilicale, esci da quelli di casa tua, che vuol dire dona la vita, non trattenerla, diventa adulto, adulta, ecco questo vuol dire, sarai felice se non tieni la vita per te, ma la doni generandola. Anche qui le modalità di generare sono molteplici. L'importante è che ciascuno, ciascuna di noi trovi il proprio modo per poter generare vita, dare la vita, restituire vita. Gesù sulla croce non trattiene nulla per sé, dona tutto di sé. Vedete, è proprio sulla croce, su quell'andare fino in fondo di Gesù, che noi possiamo rileggere addirittura tutte le scritture e dire che anche Genesi ha un senso. Perché fino a quel momento si poteva anche dire, perché limitarsi? Posso avere tutto, no? Perché vivere con altri? Lo diciamo anche, meglio soli che male accompagnati. Perché dare la vita? Perdi tutto. Se invece trattieni tutto, sarai potente. Capite che sono delle motivazioni spesso anche legittime. La differenza è fatta dal crocifisso. In quel momento succede che la strada si apre letteralmente anche nella morte. E guardando lì, noi possiamo guardare la nostra vita e scoprire che quelle tre strade che Yahweh aveva dato ad Adamo ed Eva sono veramente le strade della felicità. Riconosci il tuo limite, non puoi avere tutto. Nessuno di noi è fatto per essere solo, confrontati, apriti. Non tenere la vita per te, donala, restituiscila. È così che ci sentiremo continuamente dire dal Signore, vi ho chiamato amici, o se volete in un altro modo, oggi, adesso, sarai con me. Oggi pomeriggio proviamo a riprenderci questa cosa, siamo veramente al centro e al culmine dei nostri esercizi, ma della nostra fede.